Eccoci qua, buonasera, buonasera, ben trovati a tutti, shalom, moadim, moadim le simcha. Siamo negli ultimi giorni di Pesach, infatti stasera parleremo del settimo giorno di Pesach, dell'uscita vera e propria dall'Egitto, ma prima di ciò, come di consueto, mettiamo per favore qualche moneta in sedaka in casa e diremo il 20-121, la Matzeach Mizmor David, che noi lo dedichiamo alla guerra, che in Israele ci sia sicurezza per i soldati, per i civili, ci possa essere pace al mondo, la venuta di Mashiach e tutte le buone cose, rifuah shlemah per tutte, specialmente per Yitzhak ben Yocheved e tutti quelli che hanno bisogno di rifuah shlemah. L'amnaseach mizmor Davidian ha Adonai b'yonzara yezagev Hashem al Yaakov ishlach ezrecha mikodesh umitzion yisadeka yizkor kol minchotecha ve'olat chidash nisela ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא נראה בשעותיך ובשם אלוהינו נדגול ימלא אדוני כל מיני שאלותיך אתה יודע דעתי כי יושיע אדוני משיחו יענה בשם יקושו בגבורות יש לימינו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר הם עקרו ונפלו ואנחנו קמנו ואני תודה אדוני שם נחייננו ויום קוראים שיר למעלות אשא עיני אל הערים מאין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עשה שמיים וארץ אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צדך, על יד ימיניך, יום השמש, ולא יקקב ולך ולילה, אדוני ישמורך, מקור רע ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך, וביחם אתה ועד עולם, אמן, אמן, אמן. Qualche giorno fa erano i due sedarim di Pesach, c'era un vento fortissimo a Milano, ragion per cui ho preso un po' di freddo. I due sere di Seder di Pesach dove noi abbiamo fatto la nostra Beit Chabad era eccezionale, eccezionale. Come ogni anno ho diretto il Seder in italiano perché a Milano c'è il Seder per quelli che parlano in ebraico, per quelli che parlano in inglese, per quelli che parlano in italiano e ci siamo divisi in vari posti, in varie zone di come appunto diverse volte, perciò diversi Beit Chabad a Milano abbiamo fatto questo tipo di seder, centinaia e centinaia di persone sono passate nei vari centri Chabad nel mondo, migliaia, ma parliamo nel nostro piccolo Milano, centinaia e centinaia di ebrei sono passati nei vari centri Chabad per poter fare il seder tutti insieme. Io posso parlare di quello che io ho condotto, era meraviglioso. La prima sera eravamo in 50, la seconda sera eravamo in 60, ma non era tanto la quantità, più che altro la qualità, perché la Torah ci insegna a non guardare la quantità, ma guardare anche la qualità. Era un seder che era composto da tante persone che ognuno di loro aveva una storia a sé. Sono venuti ebrei da Brindisi a fare il seder apposta, sono venuti da Como, sono venuti da Venezia per stare con noi a Milano, sono venuti diversi posti che adesso non mi viene in mente, ma da diverse località sono venuti apposta per fare il seder. Abbiamo chiamato, loro hanno chiamato noi, abbiamo organizzato che venissero. Addirittura una signora che abita poco fuori Milano non poteva venire tutta la festa. Non poteva abitare fuori Milano per difficoltà di muoversi, rischiava di non fare il seder. Allora abbiamo organizzato che lei possa dormire nel centro dove abbiamo fatto il seder e lei ha dormito lì tutta la settimana perché poi c'era Shabbat anche di mezzo. Era veramente strepitoso, meraviglioso di vedere come ebrei che magari durante l'anno non sono molto vicini, non sono molto presenti, non sanno, non conoscono, ma basta chiamarli e loro si organizzano e vengono. Ci sono ebrei che io vedo soltanto la sera del Seder, che vengono perché le chiamo solo alla sera del Seder vengono. E questo è meraviglioso. Quando Hashem vede che i suoi figli, magari tutte le mitzvot non fanno, ma quando arriva Pesach, Kippur, Simchat Torah o altre festività partecipano, specialmente se Pesach è una cosa così importante, Hashem salta di gioia. E così il mio cuore era così gioioso di vedere tutte queste persone che Baruch Hashem sono riusciti a venire a mangiare la matzah, a fare la mitzvah, a stare insieme ai quattro bicchieri di vino. ed era veramente meraviglioso. Voglio ringraziare di nuovo tutti quelli che hanno partecipato e ringraziare Hashem che ci aiuta, che ci dà il merito veramente di fare una grande opera del genere, di poter dare possibilità alle persone di poter fare il seder. Appunto, anche c'era anche da Bergamo, ripeto, diversi posti che non ricordo neanche esattamente adesso. C'erano più di due persone che non avevano mai in vita loro fatto il seder, due persone ebrei che non avevano mai fatto il seder. Ed era per loro la prima volta ed erano felicissimi. Non stavano nella pelle, non smettevano di ringraziarmi di quanto questa serata era particolare per loro. Per dire che era un Pesach meraviglioso e speriamo che possa veramente i frutti si possano vedere. C'erano tante famiglie nuove che di solito che non conoscevo da lontano o che non conoscevo proprio, e queste persone vogliono continuare a studiare, ad avvicinarsi, perché hanno assaporato la bellezza del sé, della bellezza dell'ebraismo, e una volta che assaggi un pochettino non puoi più farne a meno. Ok, e per questo ringraziamo Hashem che ci dà il merito sempre di fare buone cose. Noi sappiamo, ogni festività, ogni ricorrenza che noi abbiamo, ha un cibo speciale, un cibo che ricorda quella ricorrenza. Per esempio, a Hanukkah mangiamo i bomboloni o come si chiamano, a Purim mangiamo le orecchie di Aman, Osne Amane. Ogni festività ha il suo cibo. Il cibo di Pesach, che non è un'usanza come gli altri cibi che abbiamo menzionato, ma è un obbligo, una mitzvah di mangiare le due sere di Pesach, mangiare la matzah. Cosa è la caratteristica di questo cibo, le matzot? È che non c'è il lievito. La matzah è fatta da farina e acqua senza lievito. Ecco, però non soltanto che non c'è il lievito, ma è fatto in un modo è fatto in un modo che non possa neanche esserci la lievitazione naturale. Per esempio, oggi o ieri qualcuno mi ha chiamato e mi chiede: ma se, perché la pasta, gli spaghetti non si possono mangiare a Pesach se dentro non c'è lievito? Perché la gente pensa che ci deve essere, se c'è lievito non va bene. Sì, ovviamente se c'è lievito non va bene. Ma c'è anche quello che si chiama la lievitazione naturale. Infatti, se l'impasto della matzah, prima che entra nel forno, sta lì di più di 18 minuti, questa matzah, anche se è soltanto acqua e farina e non c'è niente di agente lievitante, diventa chametz, perché 18 minuti comincia a fare una lievitazione naturale. Perciò, quando si fa la matzah, si fa con tanta velocità, in modo che entri subito nel forno, cominci a cucinare molto prima in realtà dei 18 minuti permessi, perché si chiama appunto lievitazione naturale. Adesso, cos'è l'idea della mazzà? Velocità. Non c'è tempo. Perché dovevano, infatti questo ricorda anche l'uscita degli ebrei, che sono usciti di fretta. Quando il faraone finalmente si è deciso di far uscire gli ebrei, ha detto: ok, uscite via, andatevene via. E gli ebrei subito dovevano di fretta far tirare su quello che avevano, preparare i bambini, andare. Infatti il pane che stava lievitando, non l'hanno fatto lievitare, l'hanno subito infornato per avere qualcosa da mangiare per strada. Tutto l'idea di Pesach è velocità. Adesso vediamo che proprio la velocità è il fattore, appunto, tempo che le mazzot rappresentano. Le mazzot cosa rappresentano? La velocità, che non c'è tempo da perdere, e questa è l'idea della libertà. A Pesach noi festeggiamo la libertà dall'Egitto mangiando le mazzot. Mazzot cosa sono? È il risultato di fare un qualcosa, un impasto in modo veloce. Perciò la libertà è connessa con l'idea della velocità. A volte ci sentiamo in gabbia, a volte vogliamo spiccare il volo, ma non ci riusciamo. Quante volte abbiamo buone intenzioni, buoni propositi, vogliamo veramente migliorare, ma c'è qualcosa che ci tiene. Non sembra che vogliamo spiccare il volo, ma non riusciamo. Qualcuno sembra che ci sta tenendo le ali. Poi arriva quel momento di vitalità, quel sentimento interiore del ce la posso fare, posso vincere, posso mettere a posto la mia vita. E in quel momento è un momento di carpe diem. Vuol dire, molte volte non riusciamo, però a volte succede che c'è quell'attimo di carpe diem, cogli l'attimo fuggente, che sembra che veramente ci sia un qualcosa di wow. O lo faccio subito o perdo il treno a vita. È un qualcosa che non puoi rimandare. Come si dice, nella vita il treno passa soltanto una volta, prendilo al volo. Una cosa del genere. In realtà ad Hashem il treno passa molto più spesso di una volta nella vita, ma l'idea è quella che devi cogliere l'attimo e prendere al volo quel treno, perché quel treno può cambiare le sorti della tua vita. Perciò, questa è l'idea del Pesach. L'idea della Matzah, che si fa tutto veloce, e la Matzah ti ricorda che devi uscire dai tuoi limiti, uscire dalle tue angosce, dalle tue paure, perché se vuoi liberarti veramente da tutto quello che ti blocca interiormente, dalle tue paure, dai tuoi scheletri, dai tuoi problematiche che ancora puoi magari soffrire di queste, ricordati, fai subito il primo passo. Pensa che è veloce. L'uscita dall'Egitto è una cosa veloce. Nella vita, quando vuoi uscire dal tuo Egitto personale interiore, non procrastinare. Non dire, va bene, passerà un altro treno, avrò un'altra chance, avrò un altro Shabbat che potrò fare. La Torah dice, no, non perdere tempo, non schivare, non ritardare mai una cosa che oggi puoi fare. E questo è proprio l'insegnamento che il Pesach ci dà. La Matzah ci insegna carpe diem. Siamo usciti di fretta per non perdere l'occasione della vita. Essere veramente liberi quando Hashem ti porge la mano e ti dice: salta, ti tengo io. Ti porgo la mano. Però anche tu devi fare qualcosa. Dio non vuole portarci fuori, non vuole salvarci al 100% senza che noi facciamo qualcosa. Infatti anche gli ebrei, quando gli ebrei dovevano uscire dall'Egitto, prima che uscissero, Dio gli ha chiesto loro due mitzvot. Gli ebrei, ricordiamoci, erano totalmente nudi da qualsiasi mitzvah, da qualsiasi connessione con Dio. Ormai erano assimilati al 100%, erano diventati idolatri come gli egiziani. Perché erano ormai generazioni di ebrei che erano nati in Egitto. Ormai i padri, i fratelli di Giuseppe e Giacobbe, erano già tutti morti. Qua si parla di generazioni e generazioni che nascevano nella schiavitù. Sì, sapevano che erano ebrei, ma il loro ebraismo era finito lì. Non facevano quasi quasi niente di quello che era ebraismo. Perciò Hashem ha detto: non posso tirarvi fuori, non posso salvarli come dei scappati di casa, come si dice oggi, come delle persone senza dignità. Ha voluto che loro meritassero, nonostante che Dio voleva salvarli perché aveva promesso ad Abramo: salverò i tuoi figli e così via. Però voleva che anche loro partecipassero con la propria salvezza, per dare loro dignità, per dire abbiamo meritato. E cosa ha dato loro? Il due mitzvot. Il sacrificio pasquale e la circoncisione. Il sacrificio pasquale andava a coprire tutte le mitzvot lotasè, le mitzvot quelle che si chiamano negative, ovvero quello che non devi fare qualcosa, devi astenerti da fare qualcosa. Perciò tagliando il sacrificio pasquale, facendo un taglio, che era l'idolo degli egiziani, era il loro idolo. Allora, in quel modo loro stavano distaccandosi da tutti i peccati di forma negativa che avevano fatto. così pulivano in questo modo, cercavano, in questo modo loro riempivano tutte le mitzvot negative che hanno mancato. Poi c'era da fare la circoncisione e lì copriva tutte le mitzvot a sé, le mitzvot positive di fare qualcosa. Praticamente in questo modo Dio ha voluto fare sì che loro in qualche modo, è come se avessero fatto tutte le mitzvot che dovevano fare e gli ha dato un merito di uscire. Però di nuovo, anche se Dio ha dato a loro l'idea, il merito che loro devono fare qualcosa, tutto questo era in qualcosa di molto molto veloce per insegnarci. Sappi che non puoi tirarti indietro. Ci sono dei momenti che tu semplicemente non puoi. Non puoi tirarti indietro perché non puoi. Hai delle responsabilità verso te stesso, verso la famiglia, verso Dio, verso qualsiasi sia il caso. Certe volte una persona si guarda allo specchio e dice: basta, non posso più tirarmi indietro, non posso più non essere responsabile di quello che io sono obbligato a fare. Pesach è questo momento dove, e siamo ancora durante Pesach. È il momento dove tutti noi dobbiamo cogliere questa mano di Hashem che ci tende e dire: ok, ce la faccio, salterò. Poi, una volta che ho saltato, cercherò anche di stare bene lì dove sono arrivato. Sarà un posto nuovo, ovviamente spiritualmente parlando. Come ogni cosa nuova, all'inizio è difficile, non siamo abituati. Ecco, questo salto che Pesach ci propone è un salto, ma non è un salto nel nulla, è un salto in un posto dove ci sono già tante altre persone. Sei tu che stai facendo questo salto, è tu che stai arrivando a un livello per te nuovo, ma lì ci sono altre migliaia e migliaia di ebrei che sono già arrivati prima di te e si spera che loro a loro volta faranno un altro salto e andranno avanti. Perciò non si è mai da soli nelle situazioni della vita e bisogna capire che all'inizio magari non ci troviamo, non capiamo, però va bene. L'importante è che il salto l'hai fatto. Una volta che sei dall'altra parte della staccionata, ti abituerai, capirai, imparerai. Questo fa parte dell'ebraismo. Non tutti nasciamo pronti, non tutti nasciamo già arrivati. Bisogna avere pazienza e fare il nostro percorso. Adesso, molte volte noi umani abbiamo questo modo di pensare e diciamo: ah, se solo le cose fossero andate in un modo diverso nella mia vita, avrei potuto fare questo e quest'altro, se soltanto fossi nato in un'altra famiglia, in un altro paese, in un'altra circostanza, avrei potuto fare chissà quanto. Questo se fosse, se solo, se soltanto, se solamente. Molte volte noi facciamo questi pensieri che ovviamente la Torah non ci insegna a fare questo tipo di ragionamento. In realtà, lì dove noi siamo, e ciò che noi siamo è volontà di Hashem. Una persona non deve calcolare se fossi nato in una famiglia di osservanti sarebbe stato più facile per me osservare. Dio vuole che tu osservi lo stesso, anche se non sei nato in una circostanza di una famiglia osservante, e così via. Perciò lì dove siamo e ciò che noi siamo, specialmente lì dove siamo, è quello che Dio vuole. Perciò non possiamo dire: ah, peccato che sono questo e non quest'altro. Peccato che, no, Dio ti ha messo in quella circostanza e vuole che tu tiri fuori il tuo meglio da quella circostanza con tutta la tua forza. Ecco, parlavamo prima delle varie città. È entrato adesso Luca Tolomeo, che è arrivato da Valle d'Aosta, è venuto a fare il seder con noi. Mi mancava Val d'Aosta. Buonasera Luca, ben entrato. Perciò dice: quel lì dove Hashem ti ha messo, lì è la tua missione. Ovviamente bisogna migliorare, ovviamente devi dare il nostro massimo per appunto migliorare, andare avanti, ma ricordiamoci una cosa: noi non dobbiamo mai guardare noi stessi come delle vittime di circostanze o di incidenti o di situazioni. Tutto è la volontà di Hashem. Anche lì dove sembra che un incidente, sembra che qualcosa che è antipatico, ogni cosa che succede è volontà di Hashem e tu devi essere capace di intraprendere questa nuova situazione. Cominciamo a diventare liberi quando smettiamo di pensare a cosa ci serve, quanto ci serve, quanto vorrei avere questo, quanto vorrei avere quell'altro, e realizziamo che Hashem è l'unica cosa che veramente abbiamo bisogno. Ci perdiamo dietro a ricchezze materiali, ma dimentichiamo che la vera ricchezza è avere fede in Dio, avere la presenza di Dio nella nostra vita e così via. Perciò è Lui che ci dà tutto, è Lui che ci... che tutto quello che ci circonda, quello che è la nostra vita, materiale, spirituale, è tutto in mano ad Hashem. Hashem mi ha creato come sono perché ha bisogno di me nel mondo, così come sono, e per darmi la forza di mettermi in pista e migliorare me stesso. Noi non nasciamo perfetti. Ognuno di noi nasce con un Yetzer Hara, con una mancanza, con un qualcosa che lo blocca, perché Hashem ha voluto questo. Però Hashem dice: io ti ho fatto così, ma voglio che tu migliori, perché ti ho dato anche la capacità, la potenzialità di migliorare la tua esistenza. Come sempre diciamo questa frase, che Rebbe spiega: il giorno che una persona nasce è il giorno, è il momento che Dio dice: il mondo non può più fare a meno di te. Perciò ogni persona che nasce, che è in questo mondo, è importantissimo nella catena del mondo. Abbiamo una missione che solo lui può portare al termine. Ognuno di noi ha una missione che solo lui può portare a termine. E non dobbiamo sempre avere aspettative. Ho quello che ho, devo dare il mio massimo con quello che ho. È certo che se avessi avuto sarebbe stato più facile. Ma chi ha detto che questa è la volontà di Hashem? Perché poi quando una persona ha troppe aspettative rimane triste e ansioso. Perciò alla sera del Seder, fate attenzione, questa frase è bellissima, questo concetto. Alla sera del Seder, prima di raccontare la storia della Gadà, della libertà, eccetera, eccetera, cosa facciamo? Il secondo passo, il terzo passo, rompiamo la mazzà, no? Un pezzo lo nascondiamo, poi la teniamo. Cosa dire rompiamo la mazzà? Per insegnarti che la vita non è perfetta, non farti false aspettative. E questo è esattamente il modo di arrivare alla vera libertà, da un pezzo di mazzà rotta. Non esiste. In una scatola di mazzotti ce ne sono tante che sono rotte. Bisogna cercare di prendere quelle intere per mettere a tavola. La vita è così. Non sempre pensare a cosa hai bisogno, piuttosto cosa Hashem ha bisogno di te. Adesso andrò a leggervi in italiano dei passi che ha a che fare proprio in questi ultimi giorni di quando gli ebrei sono finalmente usciti dall'Egitto. Leggerò una paginetta, leggerò abbastanza veloce. Hashem disse a Mosè: perché mi volgi il tuo grido? Perché in quel momento, ricordiamoci, siamo arrivati alla storia che gli ebrei sono usciti, arrivano davanti al Mar Rosso. Nel frattempo tutti gli egiziani capitanati dal faraone stanno correndo per riprendersi gli ebrei indietro a essere schiavi. Perciò davanti c'è l'oceano, dietro c'è il nemico, non c'era più dove girarsi, c'era tanta confusione. Mosè prega. A quel punto Dio dice a Mosè: perché preghi? Dì ai figli di Israele di mettersi in cammino. Quanto a te, Mosè, alza il bastone, stendi il braccio sul mare e dividilo. I figli di Israele entreranno nel mare asciutto. Quanto a me, dice Dio, mi appresto a rinforzare il cuore degli egizi che verranno dietro agli ebrei. Perciò io indurerò il loro cuore, che loro inseguino gli ebrei, e e mi glorierò a spese del faraone, di tutto il suo esercito, dei suoi cocchi e dei suoi cavalieri. Quando mi glorierò a spese del faraone, gli egizi riconosceranno che io sono Hashem. Ok, questa era anche una battaglia, non soltanto per salvare gli ebrei, ma per far capire chi è l'unico padrone del mondo. L'angelo di Dio che precedeva in testa all'accampamento di Israele si spostò. Fate attenzione, eh? Adesso qua arriva diverse cose molto interessanti. Allora, l'angelo di Dio che procedeva in testa all'accampamento, che stava di fronte all'accampamento di Israele, si spostò e andò a collocarsi dietro agli ebrei. L'angelo da davanti viene spostato e va dietro. Poi la colonna di nube che guidava sempre gli ebrei, anche lei si spostò da in testa a essi, collocandosi dietro di loro. Si collocò dove? Tra l'accampamento degli egizi e l'accampamento degli ebrei. Perciò gli egiziani che stavano rincorrendo gli ebrei, in mezzo tra di loro cosa c'era che separava? C'era l'angelo che Dio ha messo indietro e questa nube. Dio ha messo una nube dietro tra gli ebrei e gli egizi. E poi dice, la nube e il buio erano per gli egizi, mentre la colonna di fuoco illuminava la notte per gli ebrei. Perciò di nuovo gli ebrei avevano luce e gli egizi avevano buio, e per tutta la notte non si avvicinarono l'un l'altro. Gli egiziani non riuscivano ad avvicinarsi agli ebrei perché c'era la colonna di nube, il buio e così via. Poi racconta che Mosè stese il braccio sul mare e per tutta la notte Hashem fece muovere il mare con un potente vento di levante, rese asciutto il mare e le acque si divisero, e poi gli ebrei entrarono, eccetera, eccetera. Ecco, qua ci sono dei passi, delle cose molto importanti che adesso andremo a esaminare insieme. Qua parla di nube, parla di buio e parla di luce. La nube va indietro, porta al buio, ma c'era anche la luce. Adesso, due contrasti. Rashi, quello che spiega la parte semplice della Torah, dice che c'era buio per gli egizi, infatti la nube era dietro agli ebrei, ma c'era luce per gli ebrei. Questo è quello semplice che abbiamo letto, e Rashi viene a spiegare in questo modo qua. Luce per gli ebrei, buio per gli egizi. Però la Chassidut, che va sempre un livello più profondo e cerca di capire in profondità la cosa, spiega che il buio e la nube, perciò buio e buio, erano loro che illuminavano. La nube e il buio loro illuminavano per il popolo ebraico. Di solito, noi conosciamo il concetto che scacciare il buio, anche una piccola, a Hanukkah sempre diciamo, no? Anche una piccola fiammella, una piccola luce può scacciare tanto buio, no? Noi conosciamo questa idea, che un po' di luce può allontanare tanto buio, annullarlo. Ma in questa circostanza qua non era questo il caso. Il buio in sé illuminava. Non c'è scritto che il buio è stato cacciato via, perciò c'era la luce. No, il buio, miracolosamente, anziché portare buio, il buio dava luce, emanava luce, e ovviamente solo agli ebrei, invece agli egiziani continuava a dare buio, ma era il buio che dava luce. E questo era un miracolo, era una preparazione alla spaccatura del mare. che simboleggia che anche la spaccatura di tutti gli ostacoli erano in quella sera, non c'erano ostacoli. Perciò il mare si stava aprendo, in quel momento il mare che cos'era? Era quello che disturbava il viaggio degli ebrei, impediva, non solo disturbava. Il mare si è aperto, vuol dire che il problema si apre, ti lascia spazio. Da dove è nato questa idea? Dal fatto che il buio illuminava. La trasformazione al 100%, quello che speriamo, quello che sarà quando arriverà Mashiach, che il buio illuminerà, che il male diventerà bene. In quel momento era già, il buio illuminava. Perciò tutto quello che è negativo, che ti blocca, in quel momento non c'era, era tutto aperto. Quella sera non c'erano più veli. Non c'erano più cose che bloccassero, fino ad arrivare al livello più alto, ovvero c'era una rivelazione di Hashem che finora non c'era mai stata. E tutto questo era proprio grazie al buio e la nube che si sono trasformati in luce. Perciò qua impariamo che il male è a servizio del bene. Anche la nube, anche il buio, quando Dio vuole, illumina, si trasforma e tira fuori la luce che c'è in sé. Questo spiega come anche oggi possiamo superare il mare. Quando stiamo adesso, ultimi giorni di Pesach, sono i giorni più importanti, perché finalmente usciamo totalmente dall'Egitto. Eravamo ancora dei confini prima. Adesso che sorpassiamo il mare, finalmente riusciamo a veramente a andare dall'altra parte della staccionata. E questo è quello che ci insegna. Come facciamo a superare il mare? Proprio così. E quando arriverà Mashiach sarà la stessa idea, che tutto sarà capovolto. Questo stesso concetto lo vediamo, che il male illumina, il buio illumina, lo vediamo appunto nel mare. Questo mare che era l'ostacolo diventa l'amico, diventa l'aiutante degli ebrei. Perché? Non soltanto il mare si apre, si abbassa e lascia che tutti possano passare. La Torah dice, non ho letto perché non potevo leggere tutto, la Torah dice che si era creato come un muro alla destra e alla sinistra degli ebrei. Questo muro era dell'acqua. L'acqua, che è corrente, la sua natura è corrente, Dio ha fatto un miracolo che l'acqua diventasse dura come un muro alla destra e alla sinistra per dare sicurezza agli ebrei. Non soltanto che l'acqua si era abbassato, no, si era creato proprio un tunnel, anzi 12 in realtà, uno per ogni tribù, e ogni tribù aveva a destra e a sinistra un muro. Perciò l'acqua che poco prima bloccava il passaggio degli ebrei, l'acqua era diventato il trampolino, ovvero si era aperto e si era solidificato per farli passare con totale sicurezza. Questo è un altro concetto di trasformazione al 100%. Il male che diventa luce, l'acqua che ti lascia passare e ti aiuta e si alza e diventa muro. Questa è l'idea. Quando un bambino fa una mitzvah, quando una persona fa una mitzvah, ha questa forza qui di trasformare tutto ciò che è negativo in positivo. Noi non ce ne accorgiamo, noi pensiamo che facciamo delle azioni meccaniche che non capiamo, che non sentiamo, allora diciamo, è come se diciamo, io faccio delle cose che non sento neanche, e come fa Hashem a essere felice? E invece sì. Un semplice ebreo, una semplice persona, un semplice bambino, quando fa una mitzvah, anche se non la capisce, anche se non la sente in cuor suo, ma le mitzvot hanno la potenzialità di fare questo, di trasformare il mondo buio in un mondo di luce, un mondo di ostacolo in un mondo di apertura. E questo è quello che questo giorno di Pesach ci insegna. Adesso, quando sono arrivati gli ebrei davanti al mare. C'è un famoso antico Midrash che racconta così, una storia molto interessante. Quando Dio creò il cielo, la terra, il fiume, il mare, eccetera, eccetera, quando è arrivato a creare il mare, Dio ha detto al mare: è giunto un momento che io ti debba creare. Sto parlando di Bereshit, i primi 7 giorni, 6 giorni della creazione. Ok, Dio fa un patto con il mare, dicendo: senti, guarda, io adesso ti creo, però ho un patto. Quando arriverà il giorno che gli ebrei dovranno uscire dall'Egitto, tu dovrai aprirti per lasciare passare gli ebrei. Se accetti, io ti creo, altrimenti non ti creo. Il mare chiede a Dio di vedere chi sono questi ebrei per i quali io dovrò un giorno aprire me stesso e farli passare, vuol dire rompermi, spaccarmi in due per far passare loro, cioè vuole sapere di chi si tratta. Hashem fa vedere l'anima degli ebrei, dice: questi sono quegli ebrei. Quando il mare vede delle anime così alto livello, pure candide, dice: per loro affare fatto, io mi aprirò con piacere. Ha visto delle anime elevate. Benissimo, passano gli anni, arriva l'uscita dell'Egitto, gli ebrei sono davanti al mare, il mare non si apre. Il mare, Dio dice: avevamo un patto, dovevi aprirti per gli ebrei. Allora Dio dice: avevamo un patto. Il mare risponde: alt, questi non sono quegli ebrei lì di cui tu mi hai parlato all'epoca della creazione del mondo? È tutt'altra gente. Quelle erano persone elevate, spirituali, anime candide. Questi io per loro non mi aprirò mai. Perciò qua il mare dice: no, non sono le stesse persone, io per loro non mi apro. C'è scritto: Hayam Ra'ava Yanos. Il mare vide e si aprì, si ritirò. Allora chiede il Midrash: cosa ha visto? Ha visto la tomba di Yosef. Ricordate, Yosef era morto, ma era stato messo nel Nilo. E ha detto: quando uscite, per favore, portatemi con voi in Israele. Non lasciatemi in Egitto. Quando il mare vede la tomba di Giuseppe, Yosef, in quel momento il mare si è aperto. Cosa è successo? Prima diceva: no, per loro non mi apro, poi vede Yosef. Allora, cosa c'è dietro le quinte? Qui c'è una sorta di dibattito tra Dio e il mare. Dio dice: mare, non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te. Tu, mare, sai benissimo che le persone che non conoscono la natura del mare, quando guardano da fuori, cosa dicono? C'è un po' di acqua, niente di speciale. E questo ti dà molto fastidio, perché in realtà nel mare, chi entra con gli occhiali giusti e va giù, c'è un mondo intero: pesci, vegetazioni, piante, coralli, minerali. Un mondo intero. Allora Dio dice al mare: non fare agli altri. Tu ti offendi quando la gente non sa apprezzare il mare perché non guardano dentro, guardano da fuori. Tu stai facendo la stessa cosa con gli ebrei. Non fare agli altri. Dio ha detto: tu stai guardando loro soltanto esteriormente, ma in realtà queste sono le stesse anime che tu hai visto anni addietro. Semplicemente loro adesso sono reduci dalla schiavitù, centinaia di anni di sofferenza, di assimilazione, di brutalità. Hanno perso la loro identità, hanno perso il loro ebraismo. ma sono gli stessi ebrei. Così come io ho avuto fiducia in loro e li sto salvando e li porterò sul Sinai e li darò la Torah, perché credo in loro. Non guardo adesso cosa sono, guardo cosa è il loro potenziale, guardo dove possono arrivare. Allora, se io, Dio, posso fare una cosa del genere, anche tu, mare, dovresti guardare con l'occhio giusto. Perché dice che ha visto la tomba di Giuseppe? Perché Giuseppe era l'icona di questo concetto. Giuseppe che cos'era? Esteriormente era un ragazzino che la Torah racconta che lui si dava un po' di arie, pensava a pettinarsi, a farsi bello, era quello che poi a un certo punto giostrava l'Egitto intero, sembrava che fosse un bravo manager, un bravo soltanto qua. Però Giuseppe dentro che cos'era? Era un tzaddik puro, non ha mai peccato. E lui, pur essendo un tzaddik, interiormente riusciva anche a essere un grande manager. Allora la gente poteva vederlo come, anche se, anzi, i suoi fratelli stessi, quando l'hanno vista la prima volta, non l'hanno riconosciuto. Com'è possibile che una persona così spirituale possa anche essere una persona che sa aggiustare l'Egitto intero? Allora lui era l'idea di questo: non guardare esteriormente una persona, guarda interiormente. Quando il mare ha sentito le parole di Hashem, ha visto Giuseppe, ha detto: hai ragione, mi apro. Questo cosa ci insegna, cari amici? Che noi siamo abituati a giudicare le persone. Già il fatto di giudicare è sbagliato. Guardare le persone soltanto in base a quello che loro sono esteriormente, alle loro azioni, al loro modo di vestirsi, al modo di parlare, al modo di comportarsi. E questo è sbagliato. Ma non soltanto verso gli altri, anche verso noi stessi. La Torah ti insegna: guarda l'anima della persona, non le sue azioni. Le azioni possono cambiare, le parole possono cambiare, i vestiti possono cambiare. Vuol dire, non sono importanti. Una persona può dire una cosa sbagliata una volta, poi pentirsi e non dirla più. Può fare un'azione sbagliata, poi può pentirsi e non farlo più. Perciò l'azione non è quello che rende la persona, è soltanto qualcosa di fuori. Guarda dentro, guarda il cuore della persona, guarda l'anima della persona, guarda la potenzialità della persona, guarda il suo amore intrinseco per Dio. E non soltanto gli sbagli, siamo tutti umani e sbagliamo. Qua questo concetto che abbiamo appena toccato ti insegna: quando guardi te stesso, quando guardi tuo figlio, quando guardi il prossimo, non limitarti a dire: ah, ho peccato, ah, ho sbagliato, non valgo a niente, sono un peccatore, sono. No. Dio vuole che tu guardi te stesso con l'occhio positivo. Guarda la divinità che c'è in te e guarda questa divinità quanto in alto ti può far arrivare. E quando tu guardi veramente con l'occhio giusto te stesso e gli altri, allora, come il mare ha capito, si è aperto, perché ha capito che stava giudicando in un modo negativo gli ebrei. Gli ebrei erano in quel momento reduci da distruzione. Non erano veramente loro. Però Dio ha avuto fiducia in loro. Se tu hai fiducia in te stesso e hai fiducia nel prossimo, gli darai la possibilità di prendersi in mano e diventare veramente quello che deve diventare. Ma senza le tue belle parole, il tuo amore e il tuo credere, non riuscirai mai a aiutare né te stesso e né le persone ad arrivare lì dove devono arrivare. Voglio concludere con una storia che racconterò fra poco e un concetto. Tutti noi vogliamo la libertà e quando arriva Pesach più che mai parliamo di libertà. Libertà, cancellare le brutte cose, cancellare il passato, libero da tutto quello che mi soffoca, dalle mie insicurezze, dalla società, dai problemi, dalle malattie. Questa è libertà. La domanda è: come? Come? La storia la sappiamo. Gli ebrei erano schiavi. Un giorno arriva Mosè. Con il messaggio di Hashem sono venuto a liberarvi. Il primo giorno che Mosè è arrivato dagli ebrei. E Mosè disse: seguitemi, vi porterò fuori dall'Egitto. In quanti l'hanno seguito? 100%? No. 50? No. Anzi, all'inizio nessuno li credeva. Nessuno. All'inizio, il primo giorno. Quando è arrivato il momento di uscire dall'Egitto, solo il 20%, un quinto degli ebrei, ha seguito Mosè. Perché? Perché pensiamo che la libertà sia un regalo. Com'è possibile? Arriva Mosè e ti dice: ti sto salvando, e solo il 20% accetta e salta di gioia, e l'80% no. La libertà non è un regalo. Noi pensiamo che è un regalo che ci deve arrivare dall'alto, mentre noi giriamo i pollici. La libertà, quindi l'80% non volevano fare qualcosa, volevano la libertà, pensavano che fosse una cosa automatica, un regalo dall'alto. Invece no. Per quanto Dio li ha tirati fuori, libertà è una scelta, non è un'eredità. Vai e prenditela. Non è un regalo, è un aiuto grandioso la libertà. Ma Dio vuole che tu scegli di essere una persona libera. L'80% non voleva, ha scelto comodità. Mosè ci porterà fuori, chissà dove ci porterà. Qui almeno sappiamo quello che è. Quello che è sicuro è sicuro. Siamo schiavi, ma forse lì moriremo. Almeno qua siamo vivi. Loro non hanno scelto di essere liberi. Volevano che la libertà venisse, volevano vedere la fine del film. Libertà è una scelta, non è un'eredità. Vai, conquistala, guadagnatela, prendila. Tra l'Egitto e Israele, cosa c'era? Gli ebrei sono usciti dall'Egitto, prima di arrivare in Israele, in mezzo cosa c'era? Il deserto. 40 anni hanno girovagato in deserto. Cosa sta a simboleggiare il deserto? Deserto vuol dire vuoto. Non c'era pane, non c'era acqua, non c'erano piante, niente. Ragion per cui Dio ha mandato la manna. Cosa sta a simboleggiare questo vuoto, questo arido? Dice Hashem: non c'è niente che io possa darvi e rendervi liberi. Niente che io possa fare da solo, bensì solo la vostra voglia di crescere vi renderà persone libere. Questo è il deserto. Dall'Egitto, dalla schiavitù alla salvezza, in mezzo c'era il deserto. Io non posso prendervi e portarvi direttamente in Israele e darvi tutto il bene. Siete voi che dovete volerlo e in un certo senso anche guadagnarvelo, perché se lo guadagni sei capace di apprezzarlo. A volte Dio, c'è una persona che sta male e ci chiediamo: ma perché Dio non lo aiuta? Magari Dio gli sta porgendo le mani da una vita intera, ma magari quella persona non vuole prendere la mano di Dio, metaforico parlando, sì? A volte noi vogliamo aiutare le persone e le aiutiamo, ma la persona non vuole essere aiutata. Sta bene lì dov'è? Soffre, ma sta bene dov'è? Dio dice: non posso fare niente per voi, deserto, non posso farvi niente per farvi liberi, niente che io possa fare, è solo la vostra voglia di crescere e di voler uscire dai vostri limiti. Essere pronto di passare tramite il deserto e arrivare nella terra promessa. Questo è il punto. Devi essere pronto di passare per il deserto, ma di essere tu che devi volere arrivare in Israele. Libertà è la tua responsabilità di scegliere. L'80% non ha voluto scegliere, il 20% sì. Impariamo dalla storia. Siamo noi. La felicità è una scelta felicità, libertà, gioia, sono delle scelte. Neanche Dio può darti gioia, neanche Dio può liberarti. Dio è onnipotente. Se tu non lo scegli, Dio non può liberarti, non può salvarti, non può per forza farti qualcosa. Sei tu che devi sceglierlo. E questa è la libertà. Voglio essere felice. Voglio uscire dai miei limiti. Voglio spruzzare di felicità. Voglio. Allora, quando veramente lo voglio, pian piano succederà. Se non succede, facciamoci due domande. Vuol dire che non lo vogliamo veramente. Pensiamo a questa idea. È un'idea molto profonda, ma è molto vera. Ho visto poco fa un video del Rebbe con un prigioniero che era un ebreo che era appena uscito dalla prigione e aveva scontato la sua pena. Vi ricordate, tante volte abbiamo raccontato che il Rebbe le domeniche e altri giorni a settimana c'era la fila perché il Rebbe dava $1 per poter poi dare in tzedakah, e in quell'attimo si poteva chiedere un consiglio, una benedizione, un aiuto al Rebbe. Allora, in questo video c'è questo, ovviamente non si vede la faccia per non vergognare la persona, hanno coperto la sua faccia, si sentiva solo la sua voce, e la faccia del Rebbe si vedeva. Allora, c'è questo signore, questo ebreo, che ha scontato la sua pena, non si sa, non so che pena fosse, ha scontato la sua pena in prigione, esce e va dal Rebbe e dice: ero in prigione e questo rabbino, il tuo emissario, Sheliach del Rebbe, emissario del Rebbe, mi ha aiutato tanto nel periodo che ero in prigione, mi ha confortato, mi ha parlato, mi ha insegnato, mi metteva i tefilin, perciò Rebbe sono venuto a ringraziare te per aver mandato lui ad aiutarmi, per darmi ispirazione. E oggi, grazie a Dio, ho pagato la mia pena e sono una persona libera. E il Rebbe dice che Hashem ti aiuti a dimenticare il passato. Il Rebbe dà una benedizione a questo ebreo, che Dio ti possa aiutare a dimenticare il tuo passato. Avrai fatto qualcosa di brutto, avrai rubato chissà cosa, il tuo passato in prigione, che Dio ti possa sciacquare la mente e dimenticare quello che è passato, la pena l'hai pagata, sei a posto. Il prigioniero dice: io non dimentico. Il prigioniero dice su se stesso: io non dimentico. E il Rebbe dice: ma tu hai mai sentito parlare di Pesach? Zman Cherutenu è il momento della nostra libertà. Dice: se gli ebrei hanno dimenticato dell'Egitto, perciò quando loro sono usciti, anche loro erano prigionieri, però erano prigionieri 400 anni gli ebrei, erano prigionieri schiavi. Dice: poi quando sono usciti, poi hanno dimenticato dell'Egitto. Non se lo sono portati avanti in eterno, nella loro testa, nelle loro paure, nelle angosce. Allora Rebbe dice: se gli ebrei hanno dimenticato dell'Egitto, nonostante tutto quello che hanno sofferto, è tempo anche per te di dimenticare la prigione. Che Hashem ti benedica anche se è difficile. Prova del tuo meglio di dimenticare il tuo passato. Questa è la storia che ognuno di noi deve sentirsi dire dal Rebbe. Tutti noi siamo prigionieri in questo mondo, in noi stessi, prigionieri del passato, della famiglia, di prigionieri di sbagli, quello che sia. Di nuovo, come dicevo prima, è un'idea di scelta. Se tu vuoi scegliere di continuare a vivere nel tuo passato sofferente, la scelta è tua. Ma il Rebbe ti dice: dimenticati del passato, vai avanti. Anche gli ebrei in Egitto hanno dimenticato e sono andati avanti. E questo è il messaggio che io tramite, che il Rebbe sta dando a tutti noi. Dimentichiamoci del passato, dei nostri sbagli e delle sofferenze. Scegliamo di essere felici, viventi, sereni e gioiosi. Perché altrimenti non lo saremo mai. Ma devi sceglierlo. Auguro a tutti che questi giorni, gli ultimi giorni di Pesach, settimo, ottavo, così come il mare si è aperto e tutti gli ebrei siamo usciti, che anche oggi il nostro mare si possa spalancare davanti a noi e potremo uscire dai nostri limiti, dalla guerra, dalle sofferenze, dalla povertà d'animo, dalla povertà di soldi, dalla povertà di salute. Che il mare si apra e che possa esserci la redenzione. Ma non momentanea come era all'epoca, ma una redenzione totale, finale, eterna. Questo è quello che la Torah ci insegna, che la prossima volta, che quando sarà la redenzione tramite Mashiach, non ci sarà mai più dopo un'altra galut, un'altra diaspora. Basta, i giochi sono finiti. Quando arriverà Mashiach ci sarà soltanto Mashiach e soltanto bene, mai più sofferenza, mai più diaspora. Chag Sameach a tutti, ricordiamo martedì sera, mercoledì sera e ancora Pesach, si potrà mangiare Chametz soltanto giovedì sera all'uscita delle stelle dell'anno 2026. Chag Sameach a tutti e Shabbat Shalom. Sigla, ho dimenticato di preparare la sigla, il bello della diretta. Ai, Rak Tov! Chag Sameach.